Magia, Stregoneria e Paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda oggi, 7 novembre, dai microfoni di Radio Pagana. La trasmissione di oggi prende l'avvio da un'email che è stata scritta da una persona, tale Elena, sul gruppo di discussione Free Hitler, Religioni, Cristianesimo. Questa ragazza, questa Elena, è una persona cristiana, cioè una persona profondamente cristiana, nel senso che rappresenta quella tipologia di cristianesimo che è una specie di cristianesimo dell'anima. Ed è abbastanza particolare come persona, è abbastanza particolare anche nel suo modo di porsi, nel suo modo di vivere il suo essere persona religiosa cristiana. E vale la pena di riuscire a capire, anche di commentare quello che lei scrive, anche perché alcuni accenni li fa anche a me, li fa anche un'altra persona che ignorerò. E il suo conflitto interiore, il suo conflitto dell'anima, è un conflitto fra credenza e bisogno di manifestazione delle pulsioni nella vita quotidiana. Naturalmente le due cose sono estremamente conflittuali e sono state anche analizzate in psicologia. Esiste tutta una letteratura in psicologia che legge quel tipo di conflittualità che si sta vivendo. E naturalmente quel tipo di conflittualità porta a tutta una serie di affermazioni, a tutta una serie di modi di vedere la vita, di modo di vedere le cose o di considerare le cose, e che è tutta particolare, per cui vale la pena che la analizziamo e ne consideriamo i vari aspetti che scrive. Questa ragazza, questa Elena, già abbiamo avuto un rapporto epistolare, diciamo sempre nel gruppo di discussioni Free Hit Religioni.Cristianesimo lo scorso anno, che durò molti mesi, e fu uno scambio epistolare abbastanza conflittuale, nel senso che da un lato lei aveva bisogno del riconoscimento della realtà della sua fede e dall'altro lato non trovava corrispondenza nella riaffermazione della propria fede, non solo in me ma anche negli altri stessi cristiani che vivevano nei suoi confronti delle situazioni conflittuali estremamente dure, estremamente particolari. C'era il cristiano che voleva appropriarsene perché la trovava appetibile come pensiero, l'altro cristiano che la usava invece in maniera conflittuale sputandogli merda addosso, e così via. Cioè c'era tutta una serie di conflittualità all'interno del modo di essere cristiano che ci porta a valutare in maniera particolare questa persona. Naturalmente, perché prendo in considerazione questa persona e non altre persone? La prendo in considerazione perché il suo modo di essere cristiano, cioè il suo modo religioso, è un modo estremamente profondo. Cioè è effettivamente un moto dell'anima che sfiora la patologia, nel senso che coinvolge tutta se stessa e tutto il suo modo di vedere il mondo. E in questo suo moto, dell'anima, praticamente coinvolge tutta se stessa e ne vive le conflittualità. Ciò che non è per la maggior parte dei cristiani, in quanto la maggior parte dei cristiani vive il cristianesimo come strumento di eversione sociale, cioè strumento di danneggiamento della società civile, e altri cristiani ancora vivono il loro essere cristiani come sindrome da onnipotenza, ma quell'onnipotenza cattiva e violenta che va a stuprare le persone. Questo invece di Elena è un modo estremamente, chiamiamolo morale fra virgolette, di vivere il proprio cristianesimo, naturalmente con quella sofferenza che è molto forte, in quanto non trova delle corrispondenze nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto quel cristianesimo che vive Elena la porta a dover continuamente uccidere quella che è la manifestazione delle sue tensioni, dei suoi bisogni, per cui chiaramente ha tutta una serie di problematiche che secondo me sono viste dal fuori, sono irrilevanti, però vissute da dentro, vissute col suo animo, sono effettivamente delle sofferenze non indifferenti. Elena si presenta in lista e dice praticamente delle cose alle quali rispondo in maniera superficiale, nel senso, vabbè, dopo tanti mesi che uno si presenta, saluti pure, non è una persona che ti abbia insultato, che abbia provocato, che abbia fatto cose cattive come altre persone invece, e dice: ti ringrazio per la risposta. E naturalmente Elena, venendo in lista, lei cerca sempre quella corrispondenza, quella sponda alle sue emozioni, al suo moto dell'anima in altre persone, cioè cerca le corrispondenze, cioè questo è in realtà il succo della sua ricerca. Naturalmente non lo trova in me, perché in me trova solo un atteggiamento conflittuale, e non lo trova nemmeno in altre persone, perché è una cosa molto particolare. Però se non altro io riesco a almeno a comprendere i suoi moti dell'anima, cioè capisco alcune sue problematiche, mentre invece la maggior parte delle persone ne deride la persona, cioè la persona è un oggetto che non ha un valore le sue emozioni. Risponde fra le altre cose nella prima email, dice: ti ringrazio per la tua risposta, forse avevo bisogno di qualcosa di meno filosofico e più autografico. Il tuo pensiero lo conosco, a me forse interessa più cavalcare insieme all'anima dei miei interlocutori. Tu mi rispondi che non credi in Dio creatore, fai cenno, se non erro, leggendoti da una qualche passata induzione forzata alla fede in Dio, forse al tuo retaggio giovanile, non so. Ciò che io vorrei conoscere è come e quando e perché è sparita la fede indotta o meno, e se c'è stato un momento nel quale magari chi come te oggi ha trovato un'altra strada, magari un giorno lontano ha parlato con quel Dio che oggi smentisce e aborrisce. Ecco, questa è la parte finale della prima email che lei scrive, e qui individuiamo una prospettiva in cui si pone Elena, e cioè è la prospettiva che per lei la fede, la credenza nel Dio padrone è dato oggettivo ed inconfutabile, cioè lei non riesce a pensare o a immaginare un proprio interlocutore che non ha la sua stessa fede, cioè è talmente assoluto il suo modo di credere, è talmente profondo nella sua anima e nelle sue emozioni che non riesce a concepire qualcosa di diverso dal suo credere. Ed è questa una cosa che turba molto i cristiani, e sto parlando di quella tipologia di cristiani che sono i cristiani dell'anima, cioè che hanno quelle passioni per Dio, passioni per Gesù che in realtà travolgono tutta la loro anima. Ed è questa incredulità, cioè il cristiano, questo tipo di cristiano come Elena, non riesce a concepire l'esistenza di persone che non hanno nell'animo un Dio. E allora cercano di darsi delle spiegazioni, per esempio, quando ti sei allontanato? Però non si pongono il problema, ma tu non ti sei mai avvicinato? Oppure si pongono ancora, è sparita la tua fede, ma io non ho mai avuto la fede. Cioè, è questo che non riesci a far capire a questo tipo di personaggi, a questo tipo di cristiani. Cioè, l'anomalia non sta tanto nel fatto di non credere in un Dio, nel Dio padrone o nel Dio creatore. L'anomalia sta nel crederci. L'anomalia non sta nel fatto che la fede è sparita. L'anomalia sta nel fatto di avere fede. Cioè, questa E questa contrapposizione è una costante fra ciò che è il cristianesimo e ciò che è la persona umana. Cioè, quelle persone che hanno una concezione della credenza così profonda e non riescono a concepire nulla di diverso da sé. Ed è la prima tipologia di conflittualità che noi dobbiamo affrontare. Cioè, noi non possiamo porci davanti al cristiano pensando che il cristiano riconosca un'anomalia diversa da sé. Per il cristiano l'anomalia è tutto gli altri e lui è la normalità, lui è la norma. In quest'ottica noi vediamo tutto l'attraversamento della storia in cui il cristiano non considerava mai l'altro per ciò che era, ma considerava l'altro un oggetto che non aveva fede, un oggetto che si era allontanato da Dio, che non poteva riconoscere il vero Dio. Ed è in quest'ottica che vediamo l'attraversamento della storia, il genocidio, la distruzione delle antiche religioni, la distruzione della libertà religiosa, che è fatta dal cristiano e sedimentata proprio dal fatto che il cristiano non riesce a pensare l'altro senza il suo stesso Dio, senza la sua stessa fede. Ed è la prima forma che noi andiamo ad affrontare nel discorso. E infatti Elena si pone davanti al suo interlocutore proprio in questo modo, cioè lei si ritiene la norma, colei che ha fede, colei che crede in Dio, e chiede di aver sponda nel suo interlocutore, in un interlocutore che come lei crede in Dio, che come lei ha fede, che però magari ha deviato per una certa strada, sono successi dei fatti per cui ha perso la fede o ha perso la credenza in Dio. Questa incapacità del cristiano di riconoscere che la sua fede è indotta educazionalmente, cioè è stata imposta nell'anima, è la prima difficoltà che noi abbiamo. Proviamo a affrontare adesso la seconda email di Elena, che l'ha scritta subito dopo, pochi minuti dopo, ed è un'email estremamente lunga ed estremamente complessa, almeno per la media di chi scrive in internet. Chi scrive in internet di solito fa email di poche righe, questa invece è un po' più complessa. Dice: sì, è sempre stato così, anche se le forze dell'educazione tentano di importi la forma. E sin qui riesco a comprendere il condizionamento di cui parli, che per un cristiano è invece il tramandare la fede. E allora qualche volta dici, sta rispondendo a me Elena, ma sì, che male fa credere? Le persone credono di omologarsi agli altri, invece non è vero, perché non si tratta di una credenza, ma di una condizione dell'anima che viene imposta mutamento, scelta dopo scelta. E qui Elena riprende una mia risposta che le ho dato, nel senso che gli dico: guarda che in realtà il credere come credi tu è una manifestazione psicologica, è una condizione dell'anima, è una condizione emotiva. Anche quando quella condizione emotiva attraversa l'intero tessuto sociale, attraversa tutta la società, alcune persone che non hanno quella condizione emotiva possono dire: vabbè, tutti credono in Dio, vado anch'io a messa, vado anch'io a confessarmi, faccio anch'io queste cose, tanto che me frega, cioè non è che mi danneggiano più di tanto. In realtà il credere o il non credere è una condizione dell'anima, cioè una condizione profonda della struttura emotiva delle persone. Per cui anche se uno fa quelle sceneggiate tanto per essere accettato dal gruppo o perché tutti quanti lo fanno, in realtà viene comunque emarginato, perché la condizione dell'anima, la condizione psichica, la condizione emotiva ha un odore, ha una rappresentazione nella struttura razionale dell'individuo che viene individuata dal credente, che invece lui crede nel Dio attraverso l'anima, attraverso le sue emozioni. Può essere che quel credente accetti delle persone che non credono come lui, cioè che non hanno l'induzione nella struttura emotiva della credenza nel Dio padrone, della sottomissione al Dio padrone, quando gli serve come strumento, cioè quando ha dei ruoli istituzionali per cui può imporre ad altri la credenza nel Dio padrone, imporre quella che il credente chiama la fede. E allora anche se il credente sa che quello è comunque strano perché lo fa a livello strumentale, lo usa per i suoi fini. Ma se noi partiamo da una situazione sociale di parità degli individui, cioè delle stesse condizioni degli individui, nel gruppo sociale chi non ha la fede, sto parlando naturalmente di un gruppo sociale cristiano, chi non ha fede innestata in maniera profonda viene annusato e viene emarginato. Questa emarginazione poi fa nascere o il santo o il ribelle, ma sempre all'interno del discorso cristiano. Comunque è sempre un discorso dell'anima, perché ciò che è il condizionamento educazionale dell'anima poi si rappresenta anche nella ragione, si rappresenta anche nei gesti quotidiani, si rappresenta anche nel modo con cui noi manifestiamo le nostre emozioni. E questo viene percepito dalle altre persone che invece hanno la fede. Cioè esiste tutta una serie di segnali non verbali, che il credente manda all'altro e che il non credente invece non è in grado di mandare. E questo è il motivo per cui le persone, sì vabbè, può essere che il prete gli vada bene e che tutti quanti si mettono in ginocchio in chiesa, no? Perché ne ha il controllo delle persone, ma dal punto di vista della fede pure semplice esiste una differenza non indifferente. Dice: qui non riesco a capire ora, se l'anima non può mutare, chi può indurre l'anima a subire condizionamenti? Invece così non è, l'anima beve e intesse con l'ausilio della ragione ogni stimolo che proviene dall'ambiente. E qui Elena sta cominciando a definire un attimino il suo pensiero e comunque sta tentando di dare una spiegazione alle cose, e la cosa si fa abbastanza interessante, nel senso che quando Elena dice, io gli ho detto, cioè, cominciamo a far questo, cioè io gli ho detto a Elena, guarda che è inutile che io cerchi di convertirti o darti il mio pensiero, no? Perché la tua fede, il tuo modo di essere, il tuo modo di essere cattolica è talmente profondo nella tua anima che nessuno riesce a mutarlo. E allora lei dice, qui non riesco a capire, ora, se l'anima non può mutare, chi può indurre l'anima a subire condizionamenti? Invece non è così non è. L'anima beve e intesse con l'ausilio della ragione ogni stimolo che le proviene dall'ambiente. In realtà il discorso va fatto su piani diversi. Quando io gli ho detto a Elena, guarda che l'anima non può cambiare, è un discorso che appartiene alla stregoneria. Appartiene alla stregoneria ed è stato avallato anche dalle ricerche psicologiche di psicologia. Adesso lo vedremo anche un attimo. In stregoneria noi abbiamo una serie di morti, no? Cioè muore il feto, muore il bambino, muore l'essere umano adulto. Ad ogni morte corrisponde una rinascita. Muore il feto, nasce il bambino. Muore il bambino e nasce l'individuo adulto. Muore l'individuo adulto e nasce il suo corpo luminoso. E poi quello è un altro discorso che facciamo. Il problema è che a ogni morte corrisponde una morte vera e propria. Ogni rinascita corrisponde una rinascita vera e propria. Se noi siamo in grado di vedere la morte del feto e la nascita del bambino, oppure la morte del feto e non nasce più niente perché si dice è nato morto, no? Cioè noi vediamo la morte del feto fisicamente e vediamo fisicamente la nascita del bambino. Ciò che invece ci sfugge e che siamo molto superficiali nell'osservare le cose è la morte del bambino e la nascita dell'individuo adulto. Siccome c'è una trasformazione fisica che comunque prosegue, non ci rendiamo conto che chi muore è una struttura psichico-emotiva e nasce un'altra struttura psichico-emotiva. Cioè la maturità sessuale con la morte del fanciullo e la nascita dell'individuo adulto è una vera e propria morte che attraversa tutta la struttura psico-emotiva dell'individuo. E se l'individuo non riesce a fare il passaggio della propria struttura psicoemotiva dall'età infantile all'età adulta, sessualmente è maturo, fisicamente ha la forza per lavorare, ma la sua testa, la sua struttura emotiva, le sue emozioni, la sua anima resta quella infantile. Ed è la morte dell'anima. Ed è una vera e propria morte che in stregoneria conosciamo perfettamente, e che invece normalmente, socialmente, non viene considerata come importante. Perché? Perché comunque l'uomo e la donna, anche se non diventano degli adulti, sono comunque dei lavoratori, possono comunque lavorare e possono comunque consumare merci. Pertanto possono gestire quelle funzioni sociali che sono richieste, anche se le loro emozioni e la loro psiche sono emozioni e psiche infantili. Questo è il problema veramente grosso. Se noi abbiamo un individuo di questo tipo, cioè abbiamo un individuo che è rimasto nella sua struttura psico-emotiva infantile, pur crescendo nel corpo, noi non lo facciamo più crescere, cioè è proprio morto. Cioè è quella trasformazione dell'anima che non è più possibile. Nelle nostre emozioni, nella nostra struttura emotiva, nel nostro sentire il mondo, noi ci trasformiamo in continuazione. E quando abbiamo la grande trasformazione della struttura psico-emotiva, che è il passaggio dall'età infantile all'età adulta, e noi abbiamo essenzialmente la rottura della dipendenza. Proviamo un attimino, mi prendo un libro di psicologia, tanto mi faccio l'appunto, sono arrivato qui, altrimenti perdo i segni, e leggiamoci un attimino l'infanzia, no? Cioè cosa ha registrato la psicologia a proposito dell'infanzia. E dice, sto prendendo dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, lo sviluppo della personalità del bambino è influenzato dall'allattamento e dai metodi di addestramento delle funzioni igieniche. Le concomitanti, concomitanti psicologiche del ricambio dell'organismo con l'ambiente a livello nutrizione e di espulsione hanno la stessa importanza delle funzioni stesse. Il contatto fisico con la madre determina le linee portanti dei rapporti di fiducia e sfiducia. In seguito, con l'allargarsi del raggio delle relazioni significative ai genitori, al nucleo familiare, al vicinato e alla scuola, si assiste al configurarsi delle forme di autonomia, dubbio, vergogna, dello spirito di iniziativa, del senso di colpa, fino alla costruzione dell'identità attraverso i vari successivi processi di identificazione. Qui occorre distinguere l'identificazione nel ruolo sessuale, dove svolge una funzione essenziale, l'imitazione del genitore dello stesso sesso, e l'identificazione personale, in cui il temperamento e altri tratti caratteriali si modellano su entrambi i genitori, sui fratelli e sui coetanei. Anche altri fattori, come l'ordine di nascita o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, influenzano il modo dell'individuo di percepire se stesso. Il processo di socializzazione riceve un grande impulso dall'acquisizione del linguaggio a partire dal primo anno, in cui compaiono le prime parole pronunciate che sono successive a quelle già comprese. Verso i due anni il bambino possiede un vocabolario composto di sostantivi, aggettivi e verbi. Verso i quattro anni il linguaggio si arricchisce di pronomi, congiunzioni, e a sei anni è un linguaggio corrente con una disponibilità di circa 700 vocaboli. Fattori che influenzano l'acquisizione del linguaggio sono il sesso, il nucleo dei fratelli e le classi sociali, che più è agiata più sviluppa l'attività verbale. Allora, noi vediamo che nel processo di crescita esistono tutta una serie di fattori che hanno uno scopo fondamentale, cioè quello di staccare lentamente il bambino dalla relazione di dipendenza dalla madre e dalla famiglia genitoriale. Questa dipendenza avviene a mano che il bambino acquisisce gli strumenti, in questo caso abbiamo visto gli strumenti verbali, con cui gestire se stesso e gestire attraverso la gestione di se stesso le relazioni con il mondo. Per questo, per esempio, è importante come il bambino va al gabinetto, come il bambino si gestisce il proprio corpo, come il bambino mangia e le attenzioni dei genitori. Ebbene, tutto questo processo è un processo di disarticolazione del bambino dalla dipendenza. Proviamo a leggersi cosa dice della dipendenza, sempre il dizionario Garzanti di psicologia. In questo ambito si considera la dipendenza del bambino dalle figure dei genitori come un fatto biologico, che a parere di Freud è responsabile della formazione della personalità sia normale sia patologica. Il fattore biologico è la lungamente protratta impotenza e dipendenza del bambino piccolo. L'esistenza intrauterina dell'essere umano appare, in confronto a quella della maggioranza degli animali, relativamente più breve. Esso viene mandato nel mondo più incompleto di loro. I pericoli del mondo esterno aumentano il significato e il valore dell'oggetto che da solo può proteggere contro questi pericoli, e sostituire la vita intrauterina perduta si accresce enormemente. Questo fattore biologico produce dunque le prime situazioni di pericolo e genera il bisogno di essere amati, cioè genera il bisogno di dipendenza o di essere dipendenti, più che bisogno che non abbandonerà l'uomo mai più. Freud attribuisce la situazione di dipendenza del bambino alla paura di perdere l'amore dei genitori da cui il bambino si difende, con quella sottomissione educativa che nell'adulto si trasforma nel timore di essere disapprovato dalla comunità e quindi in sottomissione sociale. Nel lungo periodo di dipendenza infantile tipico della specie umana sono da ricercare, secondo Freud, le radici della socializzazione dell'individuo, del bisogno della religione, delle aspirazioni etiche e morali. Dopo Freud, Spitz e Bowlby hanno evidenziato le conseguenze dannose che derivano dal trascurare o dall'interrompere lo stato di dipendenza infantile da cui dipende lo sviluppo della personalità normale nel suo procedere dalla dipendenza all'autonomia, attraverso una sempre maggiore differenziazione e individuazione. Sempre dal punto di vista psicoanalitico, la dipendenza nevrotica dell'adulto rinvia la fissazione dello stadio orale nell'evoluzione libica, conseguenza di un atteggiamento frustrante e iperprotettivo da parte delle figure parentali. In questo ambito si possono avere manifestazioni psicosomatiche come l'asma bronchiale, eccetera, eccetera. In pratica, cosa ci dice Galimberti nel discorso sulla dipendenza? Che esiste un processo, cioè esiste la dipendenza come bisogno della nostra specie, cioè come bisogno del bambino di legarsi ai genitori che lo aiutino a diventare indipendente. Attenzione, si lega ai genitori perché lo aiutino a diventare indipendenti, ma se i genitori costruiscono la dipendenza nel bambino, cioè ne frustrano tutte quelle che sono le pulsioni di indipendenza da loro o indipendenza dagli oggetti, la pulsione di dipendenza resta una costante nel bambino e il bambino comunque cercherà degli oggetti con cui continuare ad essere dipendente. E questi oggetti da cui essere dipendenti possono essere la religione, il Dio padrone, altri soggetti diversi, delle modalità comportamentali fisse, tipo la verità fissa, la verità rivelata e quant'altro. Però è una condizione che viene costruita nell'infanzia, nella prima infanzia, viene costruita anche quando si è ancora in pancia della madre, ma questo discorso si fa un po' più complesso. E il problema è che quando si è costruita la dipendenza, il bambino non si è completamente separato dalla dipendenza dai genitori, non si è completamente emancipato, ha bisogno di costruire delle altre forme di dipendenza con cui sostituire la figura genitoriale. Le altre forme di dipendenza sono quelle del Dio, quelle della religione, perché sono quelle forme di dipendenza che vengono calate nell'anima e nelle emozioni dell'individuo, esattamente come rappresentazione nella funzione scenica della vita quotidiana dei genitori o del genitore immaginato, cioè quello che si avrebbe voluto essere, che avrebbe voluto che il genitore sia. Ed è questo motivo per cui io non posso mutare questo stato dell'anima delle persone, perché quando una persona è dipendente, quando una persona non è diventata adulta, non si è emancipata dalla propria condizione di dipendenza, esistono delle forme con cui quella persona impone la propria dipendenza in maniera violenta, in maniera totalizzante, al punto tale che non può più diventare indipendente, non può più emanciparsi, ma deve gestire la propria dipendenza. Cioè, può cambiare gli oggetti della dipendenza, può avere tante emozioni che gli permettono comunque di vivere, di modificare gli aspetti più castranti, gli aspetti più assoluti della sua dipendenza, ma non può più passare dalla dipendenza all'indipendenza. E questa è una condizione della morte del bambino, della morte del bambino nel momento del passaggio a diventare adulto. Dice ancora Elena: tutto ciò è vagliato dalla ragione. Psicologicamente così, quando la ragione accoglie determinati moti dell'anima e l'anima tende al discernimento razionale, si ha la comunione e l'equilibrio, ossia la crescita dell'io, nonché della formazione dell'individuo e della sua intellettualità. E qui possiamo tranquillamente sottoscrivere ciò che dice Elena, no? Perché in effetti quando la ragione si espande e quando la ragione riesce a giustificare, a descrivere e a razionalizzare quelli che sono i moti dello spirito, quelli che sono le pulsioni psichiche, quelli che sono i bisogni dell'individuo nella vita, e riesce anche a veicolarli, perché questo è importante, non è semplicemente che la ragione giustifichi, ma la ragione ha anche il compito di veicolarli, le pulsioni, cioè le pulsioni sessuali di un individuo sono delle costanti. Quelle pulsioni sessuali si possono esprimere in centinaia di modi diversi, però sta alla ragione trovare la veicolazione corretta all'interno della situazione sociale, della situazione di vita della persona, in modo da un lato di consentire la manifestazione della pulsione, cioè la soddisfazione del bisogno, e dall'altro lato il rispetto di quelle regole che sono necessarie affinché la soddisfazione del bisogno non si ritorca contro l'individuo stesso. Per cui non è che semplicemente la ragione accoglie gli elementi dalla struttura emotiva, ma la ragione si espande accogliendo gli elementi della struttura emotiva, però ha il compito la ragione di costruire l'equilibrio fra ciò che emerge dentro l'individuo e ciò che l'individuo manifesta nella società. E qui possiamo tranquillamente condividere questo modo di essere all'interno di questa condizione. Passiamo ancora a cosa dice Elena, e dice: le scelte sono subordinate anch'esse da condizionamenti, siano essi consapevoli o meno, poiché la storia sia spirituale che intellettuale di un individuo è costruita attimo per attimo, emozione per emozione, percezione per percezione e così via, e non rimane immune dall'interazione con l'ambiente che la circonda. Se in questo processo di crescita, disseminato di vari bivi e sentieri attraversi da percorrere, si manifesta un evento sfavorevole o frustrante e parimenti doloroso che non siamo in grado di fronteggiare perché non ancora dotati delle possibilità di farlo, o meglio per l'immaturità, allora qualcosa muta in maniera abnorme e trasforma il disequilibrio pensiero-corpo e conseguentemente lascia l'anima in balia di forze che non dipendono più dal normale processo di crescita unitaria dell'individuo, ma dalle risposte di autoconservazione e difesa che vengono innescate nell'interiore per ottemperare alla legge di sopravvivenza e rispondere a quell'ingrato evento. Sono fasi inconsce, totalmente non consapevoli, poiché se fossimo capaci di consapevolezza non avrebbero luogo né ragioni di innescarsi. Allora, qui in questo lungo discorso di Elena c'è alcune cose che sono l'ABC di una vecchia psicanalisi che correva fino a non molto tempo fa. In realtà, innanzitutto diciamo che sembra strano che dalla bocca di un cristiano venga fuori affermazioni del tipo: poiché la storia sia spirituale che intellettuale di un individuo è costruita attimo per attimo, emozioni per emozioni, percezione per percezione. In realtà è tutto l'individuo che viene costruito attimo per attimo, percezione per percezione, scelta per scelta, che fa l'individuo all'interno delle opzioni che gli si presentano nella vita. Però nella crescita dell'individuo, la crescita è un accumulo, cioè è un accumulo di esperienze, è un accumulo di esperienze che avvengono a livello talmente profondo della nostra struttura, della nostra anima, della nostra psiche, delle nostre emozioni. È un accumulo che è un vero e proprio patrimonio di ricchezza dell'individuo. Ora, non basta un fatto, una condizione, perché o 10 condizioni perché, qui dice, vediamo un attimo, trovare il passo. Allora, se in questo processo di crescita, dice lei, disseminato di vari bivi e sentieri, traversi da percorrere, si manifesta un evento sfavorevole o frustrante e parimenti doloroso che non siano in grado di fronteggiare perché non ancora dotati di possibilità di farlo, ecco, non è in grado di entrare e di modificare il nostro patrimonio esperienziale. Non un fatto, non 10 fatti, non 20 fatti. Cioè, il nostro patrimonio esperienziale è costruito in miliardi di fatti, e l'accumulo del nostro patrimonio esperienziale è inversamente esponenziale, cioè è massimo nei primissimi attimi di vita e via via va a decrescere man mano che l'individuo aumenta. Massimo nei primi istanti di vita, perché è la massima interazione fra fenomeno percepito e capacità del fenomeno di incidere sulla nostra struttura emotiva, cioè sulla nostra parte profonda. Dopodiché, nel corso della sua crescita, l'individuo porta una parte della sua esperienza sulla corteccia cerebrale, cioè alla coscienza, ma quello che è l'input profondo in realtà è una relazione che esiste fra ciò che ha costruito in pancia della madre e i primi fenomeni che incontra appena nato. Via via che cresce l'individuo, via via che si fa l'esperienza, una parte sempre minore dei fenomeni del mondo arriva sulle sue emozioni profonde e una parte sempre maggiore invece viene annullata dalla sua coscienza, viene allontanata. Per cui fatti dolorosi che noi ricordiamo, specialmente in età anziana, poi vengono fuori come esperienza, sono quelli che incidono sulla nostra struttura emotiva. Ma il fatto doloroso incide sulla nostra struttura emotiva se noi abbiamo una struttura emotiva già predisposta per percepire quel fatto doloroso. Non esiste un fatto doloroso in sé, esiste una nostra percezione del dolore dato da un fatto in base a come noi abbiamo costruito la nostra struttura emotiva. E questo fa parte di una condizione che noi abbiamo, di una condizione molto profonda che noi abbiamo, e che esce, per esempio, viene sviluppata in maniera molto forte da chi pratica stregoneria. Lo prendo da un vecchio giornaletto, no? Dolore, soffriamo come chi amiamo. Se una persona a noi cara sta male, anche noi soffriamo. Può sembrare una banalità, ma adesso è stata dimostrata scientificamente. Infatti, in base ai risultati di una ricerca condotta dalla University College di Londra, quando assistiamo al dolore di una persona a noi vicina nel nostro cervello, si attivano l'insula e la corteccia cingolata anteriore, le stesse zone che entrano in gioco se a provare dolore siamo proprio noi. E la prova che la compartecipazione al dolore altrui non è solo emotiva, viene documentata dalla risonanza magnetica. Questa ricerca che è stata fatta e che fa parte di tutta una serie di documentazioni che noi abbiamo in questo momento sulla compartecipazione, cioè sulle relazioni empatiche che noi abbiamo col mondo, viene accentuata grandemente quando le persone praticano stregoneria o praticano delle tensioni che le portano ad appassionarsi al mondo in cui viviamo. Esiste una relazione dialettica fra la nostra capacità di percepire il dolore degli altri, cioè di vivere le passioni degli altri, e le nostre modalità di rappresentarci nei confronti degli altri. Sia che noi lo pratichiamo, cioè sia che noi ci portiamo verso gli altri percependo il loro dolore, sia che noi, perché percepiamo il dolore degli altri, ci poniamo verso gli altri, bene, le due condizioni sono delle eccitazioni di una parte precisa del nostro cervello e sono acutizzazioni del nostro sentire e del nostro percepire. quando si pratica stregoneria, questo modo di percepire le tensioni degli altri, i bisogni degli altri, viene ad incidere sulle nostre emozioni profonde. È effettivamente una fame, è effettivamente un dolore che chiede ribellione, che chiede di fare qualcosa. Ed è una cosa che si paga moltissimo. Ma questa situazione è una situazione dolorosa che spesso le persone invece vivono proiettandola sugli altri, cioè sono loro che soffrono e proiettano il loro dolore sugli altri. Poi dovremmo anche entrare nel merito di alcuni comportamenti. Però sta di fatto che noi abbiamo questa capacità di soggettivare proprio il dolore degli altri, e in questa capacità di soggettivare il dolore degli altri siamo particolarmente sensibili anche alle alterazioni della nostra struttura emotiva. Cioè, in pratica, ciò che ci viene da fuori è molto sensibile a ciò che noi siamo. Ma noi questo lo abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza. Se noi non avessimo costruito questa percezione degli altri, i fenomeni dolorosi che ci arrivano da di fuori non avrebbero presa su di noi. Pertanto esiste un accumulo di capacità di percezione del soggetto rispetto all'altro, rispetto alla vita, e nello stesso tempo il soggetto che ha una capacità di percezione molto acuta nei confronti della vita è estremamente sensibile ai fenomeni dolorosi che gli arrivano dalla vita. E in stregoneria questo aumenta il quadrato, nel senso che le interazioni fra l'individuo che pratica stregoneria, che vive per sfida nella vita, e la società nella quale pratica le sue sfide arrivano ad essere talmente complete da arrivare ad acutizzare proprio questa parte cerebrale, che poi avviene anche attraverso delle esperienze di concentrazione, delle esperienze di blocco del dialogo interno, per cui aumenta la percezione di quello che è il dolore nella società in cui vive. Pertanto non è una cosa che ci porta a modificare il nostro percorso. Non esiste un percorso lineare dell'individuo e poi succede un fatto nella vita per cui le cose vengono stravolte. No, esiste un percorso dell'individuo che lo porta ad accumulare una certa qualità di tensioni, per cui il fatto non è altro che la goccia che fa traboccare il vaso. Ma in realtà, se nell'individuo ci sono delle scelte distruttive imposte fin dalla nascita come suoi adattamenti al fatto che una società gli presenta scelte distruttive, o genitori gli presentano scelte distruttive, o la Chiesa Cattolica gli presenta scelte distruttive, lui si adatta a queste scelte distruttive e accumula un certo grado di tensione che prima di tutto gli impediscono di diventare un individuo adulto e di separarsi dalla dipendenza di cui ne aveva necessità per crescere. E in secondo luogo porta a una deformazione della struttura psichica, per cui il suo non diventare adulto in realtà è un dolore dell'anima, è un dolore estremamente profondo. Per cui non consideriamo un fatto come unico, ma dobbiamo considerare il processo nel suo insieme. E chiaramente la psicologia, se deve curare una persona che ha delle distorsioni, va alla ricerca di quello che è l'elemento centrale della distorsione, cioè di quella goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però esiste anche la psicologia sociale, esiste anche la lettura della società e dei comportamenti che portano invece a dire come quell'individuo abbia accumulato una serie di tensioni nel corso della sua esistenza. Dice ancora Elena: ne deriva che qualsiasi certezza che conduce ad un fanatismo, sia esso ideologico o religioso, è il risultato di un disequilibrio interiore e psichico che cerca risposte antiche appellandosi alla sua malata crescita, sia essa intellettuale che psicologica. E introdurre il discorso del fanatismo religioso è abbastanza complesso, nel senso che il fanatismo religioso, quando viene portato all'estrema conseguenza, noi vediamo quelli che si suicidano, no? In Islam, ma anche quelli che si suicidano in Italia, il ragazzo di 14 anni che si è suicidato, per esempio, non è altro che una risposta al dolore, dove l'oggetto da cui siamo dipendenti, cioè Dio, in questo caso, non è altro che l'unica nostra risorsa che c'è. Cioè il processo di dipendenza, il processo di distruzione dell'individuo ha raggiunto dei livelli tali per cui l'individuo non ha più futuro, non esiste più nessun futuro nella sua vita, nella sua quotidianità, che non il futuro legato al Dio. Da qui nasce il fanatismo, cioè la necessità di imporre agli altri il proprio Dio, di imporre agli altri la propria fede, perché è l'unica possibilità di sopravvivenza che ha l'individuo. Cioè c'è una assolutezza dell'individuo nella sua dipendenza, dove la dipendenza diventa l'oggetto, l'unica condizione in cui l'individuo vive, e non esiste più per quell'individuo nessun futuro. E questo nessun futuro porta l'individuo ad assolutizzare la propria dipendenza col Dio padrone. Ma la dipendenza è stata costruita prima, per cui proprio la distruzione della quotidianità, la distruzione della possibilità di vivere, porta all'assolutezza del fanatico. Per cui il fanatismo religioso in realtà non è altro che la rappresentazione della religione stessa nella sua rappresentazione più assoluta dell'individuo. Cioè l'individuo vive il suo rapporto personale con Dio, Dio che gli parla a lui solo, in maniera assoluta, perché nella società civile non c'è più nessuno che parla con lui e non ha più nessuna prospettiva di vita. E allora ecco venire fuori quel principio cristiano che è il muoia Sansone con tutti i filistei, che è la lettura di quello che è il fanatismo assoluto per ogni religione, perché ogni religione non è altro che rappresentazione nella forma culturale specifica, di ciò che è la distruzione dell'animo umano attraverso una relazione di dipendenza e di assolutezza. Passiamo ancora, dice Elena, purtroppo chi può dirsi immune o comunque scevro da tali retaggi? Ora, la credenza nel Dio padrone che tu citi spesso e dalla quale tu dici non ci si può liberare, paradossalmente frutto di induzione malevole ad una dipendenza ideologica malata, può essere per parallelismo concettuale la stessa tua controfede, ossia il movente di entrambe le posizioni potrebbe essere lo stesso anche se i fili di intrecci sono diversi. Ecco perché io oggi cerco nell'anima del mio prossimo di confrontare la storia e incastrarla, e ciò a monte della credenza attuale, poiché comunque sia essa fondata o meno, quando diviene fanatismo, certamente i frutti non sono positivi, né tantomeno danno adito a pensare che la strada che si percorre sia quella della vera libertà. Ora, il problema di Elena in questo momento è quella di riuscire a trovare un motivo di uguaglianza fra la sua credenza nel Dio padrone, come la chiamo io, e la mia non credenza nel Dio padrone, cioè una specie di quella che chiama lei controfede. Ora, il problema è questo, che non esiste una fede o una controfede. Esiste il percorso dell'individuo nella propria vita, dove il percorso è un percorso o di dipendenza psichica o di dipendenza psicologica e educazionale, o è un percorso di indipendenza. Naturalmente noi non siamo indipendenti in maniera assoluta, esattamente come non siamo mai dipendenti in maniera assoluta. Quello che noi andiamo a individuare in maniera diversa è se a fondamento delle nostre azioni ci sono delle credenze a priori tali da ingabbiare le nostre scelte e da condizionare le nostre emozioni, per cui le nostre pulsioni di vita, o se a fondamento delle nostre azioni non ci sono delle condizioni a priori talmente asfissianti da impedirci a vivere. E questo che è importante sapere, cioè la credenza nel Dio padrone in se stessa non è negativa. Cioè, non è che se io credo negli asini che volano mi condiziona la vita. Io posso anche dire gli asini volano e andare fuori di qua e comportarmi come se gli asini non volassero. Abbiamo degli esempi abbastanza forti, no? nella credenza della creazione, dove molti creazionisti che si dichiarano creazionisti in realtà si comportano come degli evoluzionisti, cioè sanno perfettamente che il loro creazionismo è solo nominale, ma nelle scelte quotidiane, nel loro agire, si comportano come degli evoluzionisti. Perché? Perché è un dato di fatto che se non fai così non vivi. Per cui abbiamo effettivamente questo, per cui la credenza in sé non è che ci dice, che ci dica molto, è come noi sostanziamo la credenza, cioè quali sono i comportamenti e quali sono le azioni per cui noi individuiamo che quella persona è credente o non è credente, come è la sua responsabilità nella sua quotidianità, cosa lei cerca o trova nell'altro, cosa lei vede nell'altro, come interpreta il mondo in cui vive, come agisce nel mondo in cui vive, cosa è importante o cosa non è importante per lei. Ed è da questo che vediamo la crescita, la responsabilità della persona o la non crescita e la non responsabilità. Per cui il fatto che io neghi l'esistenza di un Dio creatore, lo nego per il semplice fatto che non esiste un Dio creatore e non esiste una verità assoluta demandata dal Dio creatore che condizioni la mia vita. Ma lo vedremo anche in quello che dice Elena, perché a un certo punto dice io sono alla ricerca della verità, no? Questa ricerca della verità, purtroppo abbiamo una deformazione interpretativa dei cristiani, cioè il cristiano cerca la verità quando cerca la riaffermazione di quanto il Dio padrone dice, cioè la ricerca della verità del cristiano è la ricerca della verità per cui il cristiano si deve sottomettere al suo Dio. La ricerca della verità dell'ateo, invece, ha come significato la ricerca della realtà delle cose o della realtà degli oggetti. E sono due cose diverse. Due cose assolutamente diverse. Perché una non è altro che la riaffermazione del diritto del Dio di sottomettere le persone. L'altra invece è la riaffermazione dell'individuo di avere una propria capacità critica, una propria determinazione nel mondo, dove nessuna verità può essere messa a prioristicamente al proprio agire. Per cui lo troveremo in Elena la necessità della ricerca di verità, ma la troveremo proprio nel modo della riaffermazione della verità. In pratica non è una ricerca della verità, ma è la ricerca del perché lei si sottomette. E lei dice, io cerco nell'animo del mio prossimo di confrontare la storia e incastrarla. Non c'è una storia nell'anima o nelle emozioni, ci sono la rappresentazione delle emozioni. La rappresentazione delle emozioni sono la storia delle emozioni stesse. Ed è anche questa una cosa abbastanza difficile da far capire. Cioè, se io amo una cosa, no? Oppure una cosa mi trasforma, mi eccita la mia struttura emotiva, la mia struttura emotiva storicamente si è organizzata per essere eccitata davanti a quella cosa. L'emozione in realtà è la natura stessa della vita. Proviamo un attimino a leggersi che cosa significa emozione. Emozione. Reazione affettiva intensa, con insorgenza acuta e di breve durata, determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le reazioni fisiologiche a una situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la circolazione, la respirazione, la digestione, la secrezione, le funzioni motorie tramite un'ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito. Le reazioni viscerali si manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo con conseguente incapacità temporanea di astrazione dal contesto emozionale. In pratica, l'emozione è una modificazione totale, completa, della struttura neurovegetativa dell'individuo che porta a una modificazione totale dell'individuo stesso, tant'è che l'emozione è l'essenza stessa della vita. Ed è quel movimento dell'anima che in realtà va considerato e va sottolineato. Cioè, l'emozione, dire emozioni e dire anima, più o meno diciamo esattamente la stessa cosa. Per cui quando noi vediamo una persona davanti a noi, vediamo la sua struttura emotiva, per cui non esiste una storia da incastrare, non esistono delle cose razionali da incastrare, ma esistono delle tensioni emotive da comprendere e da fagocitare. Il fanatismo, quando noi vediamo il fanatismo è una manifestazione emotiva della persona che pratica quelle azioni che noi definiamo fanatiche, perché quelle azioni che noi definiamo fanatiche, per la persona che lo pratica, sono le uniche emozioni che ha. In certe patologie depressive, noi abbiamo dei comportamenti delle persone che sono assolutamente assurdi da un punto di vista della normalità, però quei comportamenti assurdi delle persone sono gli unici comportamenti che gli danno delle emozioni, perché senza le emozioni noi siamo morti. Dice ancora Elena, e in tal senso devo condividere che quando la religione non è più fede, fiducia, si muta in desiderio di sopraffazione su tutte e tutti in nome di un Dio che lo permette. Cioè non è che egocentrismo e sete di appagare quella recondita voragine di affermazione non colmata e risalente chissà quali sconvolgimenti del passato, vedi guerre santi, eccetera, eccetera, genocidi dettati dalla sete di protagonismo e potere. Possiamo dettare diatribe di qualsiasi genere sull'argomento, inserendole nel contesto storico, cercandovi una ragione etica dettata dall'età in cui sono sorte, e non saranno mai giustificabili dalla fede, che è ben altra cosa. E ancora, benché in posizione di ammettimento opposto di un'altra persona, devo assentire che tali guerre non sono finite nel Medioevo, ma continuano anche ora oggi. E anche questo tentativo di giustificazione razionalizzante di quello che succede normalmente, no? Sì, devo dire che ci sono le guerre sante, devo dire che c'è questo modo di essere religiosi, devo dire che c'è questo. In realtà anche questo modo di essere non è altro che una rappresentazione dell'infantilismo soggettivo, cioè della dipendenza che il soggetto è rimasto dalla sua fede, perché quando l'individuo è rimasto nell'infantilismo della dipendenza fideistica, tutto il mondo deve essere nella dipendenza fideistica, perché la relazione che si costruisce di dipendenza non è soltanto che il soggetto che crede è dipendente da Dio, ma il Dio da cui è dipendente è l'oggetto stesso della sua rappresentazione emotiva, è il soggetto che è Dio. Perché se il soggetto non è Dio, non può nemmeno essere dipendente dall'idea di Dio. Per cui essere dipendente dal punto di vista infantile dall'idea di Dio significa che l'individuo nel suo infantilismo manifesta il suo essere Dio. E ciò nella società civile, quando lui manifesta la sua sindrome da dipendenza, il suo infantilismo, pretende che l'intera società civile si comporti nei suoi confronti come se lui fosse Dio. Dopodiché la società civile ha i suoi sistemi chiaramente per mettere alcune condizioni a posto, però in situazioni estreme, no? Abbiamo invece delle manifestazioni di disagio sociale o di violenza sociale proprio per la riaffermazione di un soggetto di essere Dio o di essere rappresentato in quanto Dio. Ebbene, la fede non è fiducia, la fede è dipendenza infantile da un oggetto immaginato, dove l'oggetto immaginato non è altro che l'infantilismo, espressione dell'infantilismo della persona che si lega a quell'oggetto. Per cui ogni soggetto cristiano, ogni soggetto religioso è una manifestazione di infantilismo. E quell'infantilismo diventa sindrome d'onnipotenza, e la sindrome d'onnipotenza deve imporsi sulle altre persone, perché il soggetto, proprio perché è dipendente dal Dio, non è in grado di gestire la propria vita pensando che ci siano delle persone indipendenti dalla sua idea stessa. Dice ancora Elena, nessuno può mutare, cita me e dice, io dico, e nessuno può mutare la sua anima, né chi crede nel Dio padrone può decidere di non crederci, né chi è obbligato alla dipendenza dall'idea del Dio padrone. Chi non vive la sindrome infantile non potrete mai riportarlo all'infantilismo, nel senso che non esiste il ritorno nell'utero, anche se alcuni dicono io vivono come se non credono, no? Cioè non credono assolutamente, cioè non hanno sindrome di dipendenza, potrebbero farvi credere che loro sono diventati credenti qualora avessero degli interessi economici, degli interessi sociali, perché diventare credenti vuol dire aver voti oppure di aver potere politico o economico. Però non riesco, non potete farli diventare dipendenti. Per contro, una persona che è dipendente, una persona che è rimasta infantile, una persona che manifesta sindrome da onnipotenza, una manifestazione che una persona che vive nel rapporto personale col Dio ed è dipendente dal Dio, non potrete mai farla diventare una persona adulta. Può cambiare l'oggetto della dipendenza, ma non può diventare una persona adulta, perché è già morta. Cioè, se da un lato abbiamo una persona adulta che non può ritornare nell'utero, dall'altro lato abbiamo il morto che non può uscire dalla tomba. E questo è purtroppo un dato di fatto. Il morto che può uscire dalla tomba si può comunque riuscire a sopravvivere, ma deve cambiare gli oggetti della dipendenza. Infatti noi se voi analizzate la società civile, abbiamo delle forme di dipendenza dalla famiglia, delle forme di dipendenza da certe idee, delle forme di dipendenza dalla squadra di calcio, abbiamo tante forme di dipendenza, e la varietà delle forme di dipendenza si equilibrano all'interno della società civile, per cui formano un humus in cui le persone possono germinare. E questo è estremamente importante, perché non esiste più l'assolutismo cristiano che va a stuprare, a distruggere le persone qualora non si mettano in ginocchio. Affrontiamo ancora l'ultima parte della lettera di Elena, che è una parte abbastanza interessante. Siccome tu dici questa affermazione non è possibile liberarsi dall'idea del Dio padrone, vano è il tuo propagandare il paganesimo come risposta, perché non avrai esiti. Cioè dice praticamente Elena, se tu non puoi cambiare l'animo delle persone o cambiare la credenza delle persone, che cavolo vai a manifestare il paganesimo, perché tanto non avrai effetti. Questo è vero per tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente, ma io non sto propagandando il paganesimo o la stregoneria per cambiare l'animo delle persone. Io sto propagandando il paganesimo e la stregoneria per fornire strumenti a quelle persone che non hanno sindrome da dipendenza, perché quelle persone che non hanno sindrome da dipendenza possono difendersi, possono attrezzare il loro modo di sentire e di amare il mondo, perché noi siamo comunque dipendenti dalla vita, siamo usciti dalla vagina di nostra madre, abbiamo un DNA, siamo una specie, come nostra specie abbiamo delle limitatezze, abbiamo delle prerogative, abbiamo delle possibilità, e attrezzare noi stessi per affrontare la vita ci permette proprio di crescere, di non essere dipendenti. E siccome non tutte le persone sono ammalate da dipendenza, è bene che le persone che non sono ammalate di dipendenza attrezzino il loro modo di affrontare la vita e di affrontare il mondo proprio per non essere fagocitate, per non dover soccombere a quella massa feroce che va al linciaggio di chi non si omologa ai suoi comportamenti. Questo è il motivo per cui io propagando il paganesimo, non per cambiare l'animo delle persone, perché non potrò mai tirar fuori dalla tomba chi è ammalato di infantilismo, e non potrò mai pensare che chi è ammalato di infantilismo possa comprendere il paganesimo, la stregoneria. Dice ancora lei, Elena, ma tu stesso mi smentisci quando invece anche la tua ideologia ha trovato strada nell'animo di qualcuno. Qui cade la tesi della schiavitù dell'anima del cristiano. Sì, è vero, cioè alcune persone hanno compreso quello che io dico e l'hanno utilizzato, chi più chi meno, per i loro scopi. Ma non è che io ho cambiato l'animo delle persone, io ho attrezzato l'animo delle persone, che è cosa diversa. Cioè già le persone avevano quel sentire, già le persone erano slegate da condizioni di dipendenza e cercavano strumenti con cui capire perché loro erano diverse dal credente che credeva. E qui un'altra questione diversa. Dice, beh, qui cade la tesi della schiavitù dell'anima del cristiano, del monoteista, che può decidere laddove trovi risposte più consone alle ragioni della sua esistenza in altre religioni, come può accadere l'esatto contrario. E questo è un altro discorso che va ancora precisato. Noi non abbiamo mai conversioni fra due religioni diverse, cioè non ci sarà mai una come Elena che diventerà pagana. Può darsi che una come Elena troverà degli elementi per costruire la dipendenza nel paganesimo e allora sostituirà la forma del Dio con la forma di Zeus magari, ma non riuscirà mai a diventare pagana, cioè a capire che la vita va affrontata da soli e per noi soli. Cioè non esiste il passaggio dalla dipendenza infantile maturata in età adulta ha una indipendenza completa e cosciente. Si può rimuovere degli aspetti chiaramente che sono castranti rispetto alla vita, ma non si può fare il passaggio dall'uno all'altro. Per contro, si può attrezzare quelle persone che invece sono di fatto diventate adulte e responsabili, ma non sono attrezzate a sufficienza, la società non gli ha fornito strumenti a sufficienza per affrontare in maniera consapevole la vita. Perché anche guardando in internet, guardando in giro, ci sono pochissime persone che dicono ai cristiani: voi state truffando le persone, cioè il vostro Dio è una truffa. C'è sempre quella voglia di mediare, quella voglia di capirci, quella voglia che partecipa proprio al dolore del cristiano e della sua sofferenza per dire: sì, lo so, tu stai morendo, tu stai soffrendo nel tuo rapporto con Dio e allora io medio, ti voglio bene. Però non c'è invece quell'amore delle persone rispetto alla sofferenza di quelle persone che sono indipendenti, sono responsabili, ma non sono attrezzate a sufficienza per affrontare la vita e purtroppo subiscono le aggressioni ad opera dei monoteisti e dei cristiani. Dice ancora Elena: la mia fede nel Dio amore e non padrone, è sì una dipendenza come la tua fede negli dei pagani lo è, tale da scatenare in te una fervenza così passionale pari alla mia del tempo che fu nel diffondere ad ogni costo le tue idee. E io non credo negli dei pagani, io gli dei pagani li riconosco nelle mie azioni, ma non è una credenza negli dei pagani, cioè non ho fede negli dei. Io avevo fede, avevo la conoscenza di queste cose quando le chiamavo con un nome diverso. E questa è anche la responsabilità degli individui. Non necessariamente devi comprendere che Cronos è il tempo per riuscire a capire che è il mutamento, va vissuto con passione, va vissuto con strategia, perché le azioni che fai oggi incidono sul domani. È la consapevolezza che le azioni che fai oggi incidono sul domani e che le azioni che fai oggi sono il prodotto del tempo passato che ti porta a riconoscere Cronos nelle sue trasformazioni. Ma il fatto che tu non lo chiami Cronos, nel momento stesso in cui tu sei consapevole che le azioni che fai oggi incidono sulla costruzione del futuro e che le azioni che fai oggi sono il prodotto di tutta una serie di azioni avvenute nel passato, di fatto tu stai onorando Cronos. Che tu lo chiami o non lo chiami, perché non è una questione di aver fede in Cronos, è la questione di riconoscere gli dèi nelle azioni. Anche la a qualsiasi costo, dice, anche la diffamazione laddove la controparte va a ledere le roccaforti entro le quali ti senti sicuro e dalle quali per niente al mondo usciresti perché le tue autodifese non te lo permettono. E allora smanetti, urli, ruggisci, azzanni qualsiasi tentativo di esame delle fondamenta di quel castello ove sei signore, padrone e immune, secondo te, da altri colpi mortali. E ciò vale per me, per te, per chiunque lasci la sua fede, che altro non è se non il bisogno di esistere e di credere, di non morire, leda la vita di un altro essere umano che ha come te il diritto di esprimersi come può se ciò lo appaga e se lo fa nel pieno rispetto della libertà altrui. Questo è ciò che conclude Elena. La differenza di quello che lei dice nelle azioni delle persone è abbastanza macroscopica. È vero che la persona che è dipendente dall'idea del Dio padrone si arrocca all'interno di una fortezza e non permette a nessuno di metterla in discussione. Abbiamo centinaia di migliaia di morti ammazzati dai cristiani come eretici perché non credevano nel vero Dio, nella vera fede, non si sottomettevano alla quella libertà. Ebbene, questa era la difesa che il cristiano mette in atto rispetto al suo castello di credenze, no? Quello di bruciare vive le persone che non si sottomettono, che non accettano la sua fede. Ma il discorso è un altro. E noi, come esseri umani, o come, tanto per parafrasare il Manzoni, andiamo a sciacquare le nostre idee in Arno. Cioè nel senso che se io ho un'idea, questa idea non è tale perché è nella mia testa e perché mi dà delle garanzie di protezione nei confronti del mondo, ma è tale perché io la manifesto nel mondo. Ma nella misura in cui io la manifesto nel mondo, questa idea viene sottoposta a giudizio e viene sviscerata. Ed è mio compito difendere quell'idea con altre idee, con argomentazioni che la supportino. Perché se io non sono in grado di difendere quell'idea, devo capire cosa non va nella mia idea e devo riuscire anche a modificare sia la mia idea sia le giustificazioni dell'idea stessa. Cioè in una società civile nessuno può andare nell'animo umano di una persona ad offendere le sue idee o il suo sentimento religioso, ma nel momento stesso che quella persona manifesta le sue idee, il suo sentimento religioso nella società civile, lei non fa altro che prendere le sue idee, i suoi sentimenti religiosi e di sciacquarli nelle idee della società. Pertanto è dovere della società demolire quelle idee, farle a pezzi. Perché soltanto facendo a pezzi Dioniso, Dioniso risorge come un dio. Soltanto se le idee che vengono manifestate vengono fatte a pezzi, possono risorgere come idee. Chiaramente non è che si ammazzi l'individuo, si affrontano le idee, le si scompongono. Si cerca la natura, da dove nascono, perché nascono, dove vanno a parare, quali sono gli effetti che hanno. E naturalmente questo è in relazione con la persona. Pertanto è certo che uno che ha un castello ideale lo difende, ma è questo che è la regola per costruire le idee nella società civile. Quando un'università ha un gruppo di scienziati che fanno ricerca e uno scienziato dice io ho fatto questa scoperta, beh, quello scienziato presenta la scoperta, ma altri 20 scienziati devono fargliela a pezzi. Devono fargliela a pezzi e dimostrare che la sua idea non è vera. Quando lui riesce a fare a pezzi 20 scienziati, rintuzzare i suoi attacchi e dimostrare che la sua scoperta, che la sua teoria ha delle ragioni consistenti, chiaramente la sua idea va avanti. Ma deve sciacquarla quell'idea in Arno, altrimenti se la tiene per sé, se la nasconde, è sua, personale, nessuno gliela tocca. E questo vale anche per l'idea del cristiano, per l'idea del suo Dio. Nella misura in cui è tua e te la nascondi, è tuo diritto manifestare quell'idea, averla, praticarla. Ma nella misura in cui quell'idea la trasporti nella società, la manifesti, la fai diventare patrimonio, quell'idea va spezzata. Ma va spezzata l'idea, non la persona. E spezzare, è chiaramente, tu difenderai quell'idea, darai altre giustificazioni. E allora vedremo quanto quell'idea può avere delle ragioni oggettive o quanto quell'idea è manifestazione soggettiva. E allora ci sarà anche la ricerca delle condizioni patologiche che generano un'idea e delle condizioni che quell'idea vive o manifesta. Ma nella misura in cui quell'idea diventa un patrimonio sociale, diventa un patrimonio oggettivo. Noi nella storia della filosofia abbiamo tanti filosofi. E ognuno dei filosofi che noi consideriamo nella storia della filosofia non è che lo consideriamo perché era un dio assoluto, ma perché nella sua società, nel suo tempo, in quelle condizioni che lui viveva, il suo pensiero era un pensiero che nessuno era riuscito ad attaccare. Allora consideriamo quel filosofo grande perché nel suo tempo il suo pensiero veniva analizzato dai suoi contemporanei, fatto a pezzo dai suoi contemporanei, ma lui riusciva a continuare a manifestarlo. Poi arrivò il cristianesimo e cominciò ad aggredire le persone. Cioè, non fu in grado il cristianesimo di fare a pezzi il pensiero di Giordano Bruno. E allora, per evitare che Giordano Bruno facesse a pezzi il pensiero del cristianesimo, i cristiani presero Giordano Bruno e lo bruciarono. Ma questo non si può fare. Pertanto, nel confronto sociale, le idee devono essere manifestate per se stesse. Ed è questo il problema veramente grosso, è che molte idee sono la manifestazione di una struttura psicologica, di una struttura patologica. Noi non sappiamo mai, quando parliamo con una persona, quando quell'idea è il frutto di elementi razionali o è invece il frutto di idee patologiche che vengono espresse come se fossero idee oggettive. E allora l'unico modo che noi abbiamo per farlo è proprio fare a pezzi l'idea, cioè costringere la persona a giustificarla, a giustificare quell'idea e usare tutte le giustificazioni e le argomentazioni che sostengono quell'idea. Ed è da quelle argomentazioni che noi scopriamo quanto quell'idea è oggettiva, quanto quell'idea è maturata all'interno della società civile. Ed è questo il percorso che noi dobbiamo fare proprio per capire qual è l'idea religiosa e l'idea della società. Come dice Elena, io non potrò mai cambiare la testa delle persone, come nessuno potrà mai cambiare la testa di un altro, però a quell'idea, a quella patrimonio, a quella ricchezza emotiva, a quella ricchezza dell'anima che le persone hanno accumulato, si possono fornire degli strumenti. Degli strumenti affinché le persone possano praticare la loro vita, possano difendere il loro modo di sentire, il loro modo di percepire il mondo, oppure strumenti che permettono alle persone anche di demolire pensieri o dottrine altrui che potrebbero danneggiare la società civile, che potrebbero costruire delle idee preconcette proprio perché forniscono alibi a dei comportamenti che sono insani. E questo fa parte del dibattito della società civile, e salvare questo tipo di dibattito è proprio salvare la contrapposizione che c'è fra le persone. D'altronde, ricordiamoci sempre una cosa, e questa ve la leggo dalla Repubblica del 24 aprile 2006, che esistono delle idee che sono patologiche, che sono il derivato della malattia delle persone. Se il bambino fa cortocircuito con le emozioni, disturbo di Asperger, esistono bambini ed adulti con uno speciale modo di interagire con le persone e di relazionarsi col mondo. I medici e psichiatri pongono per loro diagnosi che rientrano nei disturbi dello spettro autistico, tra questi il disturbo di Asperger. Molti maestri di scuola ancora non lo conoscono e non capiscono anche, per il rifiuto dei genitori di accertare una diversità o una mancanza di una diagnosi corretta. Una persona con Asperger sente in modo diverso. I suoi sensi, olfatto, gusto, tatto, eccetera, sono spesso esaltati e soprattutto fanno cortocircuito con le emozioni ed intelligenza, tanto da provocare disturbi nel comportamento. Molti genitori ed insegnanti non si rendono conto, per esempio, di quanto fastidio possono dare voci sovrapposte o rumori di piatti o forchette o odori di aceto d'altro. La difficoltà di spiegare con le parole questi fastidi e soprattutto le intense emozioni da esse generate vengono interpretate come bizzarrie. Bisogna imparare a decifrare, comprendere e valorizzare un modo di essere e di comportarsi che spesso viene ritenuto incomprensibile o addirittura il frutto di maleducazione o ipersensibilità. Questo modo di vedere le cose, questa ipersensibilità che ti porta a soggettivare fenomeni e input diversi provenienti dal mondo, chiaramente ti porta ad avere una visione diversa del mondo e ad esprimere delle idee diverse del mondo. E se sei infantile, se hai una struttura di dipendenza, questo tuo modo di vedere il mondo dovuto a questa ipersensibilità ti porta a radicalizzare, cioè a imporlo agli altri. Cioè il mondo non è ciò che è e ciò che tu percepisci, ma ciò che tu percepisci deve essere ciò che è. E qua costruisci la conflittualità, e costruisci una conflittualità di fede. E un'altra cosa è da ricordarci, che le emozioni sono praticamente l'essenza stessa della vita. Piaceri ed emozioni, parte del cervello è solo per loro. Per cui quando è una scoperta tutta italiana, questo è tratto dalla Repubblica del 13 marzo 2007, che non ve lo leggerò come articolo, però sta di fatto che quando una persona vive uno status di dipendenza fra sé e la sua immagine che crea dipendenza e non riesce a diventare adulta, cioè non riesce a superare l'età infantile, l'oggetto che lo emoziona è solo il dio padrone, cioè è solo la sua identificazione con l'oggetto della dipendenza, cioè lui è il dio e il dio parla a lui. Questa dualità che si impone dentro la persona crea quella sindrome da onnipotenza che sottomette la persona alla propria patologia, cioè la patologia diventa la padrona della persona. In stregoneria diciamo che la ragione diventa la padrona della persona e la persona non riesce più a pensare in maniera diversa. Ecco, questa è la mia risposta a ciò che ha scritto Elena. E chiaramente Elena sta ricercando questa sponda diversa, ma non credo che la troverà nel cristianesimo, proprio perché il cristianesimo è un infantilismo e come tutti gli infantilismi ha vari modi di porsi, ha vari modi di essere, vari modi di rappresentarsi, e gli infantilisti hanno la caratteristica di essere onnipotenti, cioè devono imporre la propria onnipotenza infantile anche alle altre onnipotenze infantili. Per cui la ricerca di Elena, vabbè, gli facciamo gli auguri, ma resta ciò che è. Questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, eseguita il 7 novembre 2007, e io vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.